Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Siamo oggi alla conferenza 215 della Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Questa conferenza è del 21 gennaio 1939. È un sabato, come al solito è il sabato, il giorno delle conferenze, il giorno del ritiro, il giorno della preparazione alla grande festa del Signore, cioè la domenica, il giorno del Signore, è sacro per tutti i religiosi, per tutti i cristiani. Vivere il momento presente come l'Immacolata. Ecco, questo è il tema di questa conversazione di San Massimiliano, tenuta oralmente. Ovviamente ci sono i relatori, quelli che prendono nota, gli scribacchini, ecco, gli agiografi, quelli che insomma scrivono quello che ecco, San Massimiliano pronuncia, ogni parola era sacra, ecco veramente. Ma è un tesoro di sapienza che ci sono stati questi appunti. Vediamo un po', ecco, vivere il momento presente. Carpe diem, che diceva Epicuro, ma certamente San Massimiliano non interpreta questo alla maniera di Epicuro. Ecco, come è e come dovrebbe essere la nostra cavalleria? Si chiede San Massimiliano. Siamo i cavalieri dell'Immacolata. Il cavaliere dell'Immacolata è il titolo della rivista. A volte viene il dubbio che in questo lavoro non si possa raggiungere la perfezione, che essa sia molto lontana. Sì, sembra che, ecco, il lavoro di San Massimiliano è un po' moderno, no? La scrittura, la rotativa, ecco, l'impaginazione, la pubblicazione, poi il portare il giornale di qua di là. Ecco, sembra quasi un lavoro un po' quasi commerciale, no? Certo, non si guadagnano soldi, però è un lavoro industriale, ecco, veramente industriale, no? Tanti frati impegnati per questo scopo così nobile, certamente, ma anche così impegnativo. Ecco. Allora, alcuni viene in mente, si vede che nei colloqui privati San Massimiliano ha ascoltato questa sofferenza, diciamo, no? Questo pungolo nel cuore, di Paolina Memori, questo pungolo nella carne, ma ci facciamo santi così? È questa la santità? Ecco, sembra che non si possa raggiungere in questo modo, cioè in questo lavoro, in questo tipo di attività. Invece la perfezione sta nel presente e consiste nella santificazione di ognuno di noi e di ciascuna singola anima. Santificazione di ciascuno di noi e di ciascuna singola anima. Ecco, quindi essere santi come Dio è santo. Essere grandi come Dio è grande. Essere umili come Dio è umile. La perfezione sta nel presente. E adesso voglio essere santo, adesso, questo preciso momento, non chissà quando. Adesso voglio unirmi perfettamente a Dio. Adesso voglio essere ciò che Lui mi chiede di essere. Adesso sono colui che, ecco, compie la volontà di Dio. Non si realizza nel corso di lunghi anni, ma ad ogni istante, in qualcuno di più, in qualcun altro di meno, ecco, in una parte più e meno altrove, diceva, no, Dante, all'inizio del Purgatorio, della seconda cantica, ecco, proprio questo, no? Ecco. La gloria di colui che tutto muove, nell'universo penetra e risplende, in una parte più e meno altrove, Dante Alighieri. Sicuramente lo conosceva San Massimiliano, è stato tanti anni in Italia, si è laureato in Italia, parlava benissimo l'italiano e forse conosceva anche il sommo poeta. L'attimo che ci sta dinanzi non tornerà mai più. Se è stato vissuto bene, rimarrà per l'eternità e non si potrà cambiare. Ecco, questo è molto importante, vedete? Ogni attimo non è una sequenza di cose che insomma, succedono casualmente. E addirittura gli greci dicevano il fato, l'eterno ritorno, cioè capitano sempre le stesse cose e non si migliora mai nella storia. La storia è come un cerchio, ritorna, poi torna indietro, poi va avanti, poi ritorna al suo principio, poi ritorna, ricomincia da capo, è come un cerchio. Ma non è così, no? Vuol dire che la vita è meccanica, è come il meccanismo di un orologio. L'orologio fa sempre con le lancette lo stesso giro, non è che cambia, fa quello, quello sa fare, no? E lo fa all'infinito, fino a che tu gli dai la carica, Poi finisce la carica e finisce il giro. Questa sarebbe la storia, questa sarebbe la vita dell'uomo, no? Ma è veramente una visione veramente triste della vita, no? Perché tutte le vite dell'uomo sono uguali, perché si nasce, si cresce, si sviluppa, muore, così, così. Gli scienziati ovviamente. Oggi hanno ripreso il mito greco del fato, si dimenticano che è venuto Gesù nella storia, il Dio della storia, il Dio che vuole portare a una grandezza immensa l'uomo, vuole portarlo all'amicizia con Dio, quindi è uno sviluppo infinito che non finisce mai. Mentre ecco il mondo dice che no, lo sviluppo è dentro l'uomo stesso, no? Dentro l'uomo, perché l'uomo è bravo, ecco, e quindi migliora sempre, di giorno in giorno, anche vedete, l'evoluzione, c'è questa ideologia dell'evoluzione dell'uomo, no? In effetti c'è una certa evoluzione, non è che viviamo più come si viveva al tempo degli Assiri e dei Babilonesi, si evolve la situazione, certamente, no? Anche nel pensiero, eh? Però l'evoluzione è opera soprattutto di Dio, perché Dio è questa crescita continua, cioè Lui è perfetto, quindi non ha bisogno di crescere, però siccome noi andiamo e tendiamo a un infinito che non finisce mai, e noi tendiamo sempre a crescere, no? Ecco perché noi, ecco, diciamo, percorriamo questa strada che non finisce poi con la vita, ecco. Lo scienziato dice, beh, finisce tutto, poi continueranno altri al posto mio, però è sempre questa terra l'oggetto, no? Invece l'eternità di Dio è un'altra cosa, ecco, l'essenza di Dio è un'altra cosa, ciò che Dio vuole da me, ciò che Dio desidera da me, ecco, quello io devo fare, no? Quello io devo fare e devo essere, ecco, rispettoso di quello che sono le sue sollecitudini per me, per essere sempre migliore, per essere sempre più grande, per essere sempre più largo, ecco, di infinito che il Signore mi vuole donare. Ecco. Cioè, l'uomo arriva fino a un certo punto, anche la filosofia arriva a porsi delle domande, ma non dà risposte, no? La stessa scienza, sì, dà dei presupposti, dà dei principi. Oggi la vita si è allungata, sì, forse si allungherà ancora per le medicine e per i farmaci, se no non viene qualche dittatore che distrugge tutto, insomma. Ecco, sì, se si lascia la vera scienza operare, libera da ogni condizionamento politico, ideologico, ecco, e soprattutto di interesse economico, perché poi c'è quello sotto, proprio, ecco, si vuole sfruttare tutto, pure la vita delle persone. L'attimo che ci sta dinanzi non tornerà mai più, se è stato vissuto bene rimarrà per l'eternità e non si potrà più cambiare. Il momento presente è nelle nostre mani, eppure capita addirittura di dimenticarsene e di preoccuparsi di quello che è già passato. Quello che è passato non c'è più, no? Sembra che non c'è più, invece rimane. Rimane nella tua coscienza, vedete, abbiamo tanti ricordi, abbiamo tante cose che abbiamo fatto. E allora, ecco, si vive di queste cose. Ecco, si vive di queste cose che abbiamo fatto, no? È la nostra storia, è la nostra vita, è la nostra eternità. Ah, quello mi ha procurato un dispiacere. Quell'altro chissà che pensa di me. Anche pensare in modo sbagliato del futuro, chissà se mi andrà bene, è dannoso e simili pensieri possono essere una tentazione. Certo, pensare prudentemente è utile. Pensare, insomma, dal male trarre il bene anche, no? Ecco, da ogni male si può trarre un bene. Quello mi ha trattato male, perché? Forse ho sbagliato io. Se ho sbagliato lui non devo imitarlo, se ho sbagliato io non mi devo imitare io nel mio sbaglio. C'è sempre qualcosa di buono da imparare, no? Non ricordo quale statistica diceva, ecco, che l'uomo si evolve imparando al 90% dei propri errori, ecco. L'1% dalle cose che studi, ecco, da solo. L'8-9% dalle cose che impara dagli altri, il 90% dei propri errori. Se tu fai un errore, lo capisci bene che hai sbagliato. E certamente quella cosa non lo fai più. Perché? Perché tu paghi le conseguenze del tuo errore. Adamo ed Eva, ecco, qui c'è un mistero, no? Un mistero della predestinazione. Adamo ed Eva peccarono, ma era previsto che peccassero? Sicuramente nella scienza di Dio, nella prescienza di Dio, sì, perché solo peccando avrebbero capito la misericordia. O felix culpa, no? Dice Sant'Agostino, quella frase famosa che è entrata poi nell'inno preconio pasquale, no? Il grande preconio pasquale, l'annuncio del giorno di Pasqua. E il preconio dice: o felice colpa che ci ha meritato un così grande salvatore. Felice colpa. Che vuol dire felice colpa? Perché quella colpa ci dà la possibilità di essere, ecco, uguali a Dio. Non la colpa in sé, ma quello che tu hai capito della colpa. Se tu non facevi l'esperienza della colpa, probabilmente non avevi l'esperienza della grazia. Cioè, vivere in grazia senza saperlo non è una grazia. Beh, dice, non possiamo dire blasfemia, la grazia è sempre grazia. La grazia è sempre bella, la grazia è sempre buona, la grazia è sempre santa. Però l'uomo non avrebbe capito a fondo il valore della grazia se prima non avesse toccato, ecco, lo sterco del peccato. Infatti dallo sterco mi hai salvato, dal fango. In italiano dice dalla polvere, ma non è la polvere, è lo sterco. No? Extercore, anche in latino è più fedele la traduzione, no? Se tu non stai nello sterco, non capisci che significa non esserci. Ecco. Perché quando ci stai nella tranquillità, nella beatitudine, non capisci. Non capisci. L'uomo nella prosperità non comprende. È come gli animali che periscono. L'uomo nella prosperità non comprende. C'è proprio un salmo che dice così, no? È come gli animali che periscono. Il troppo bene non va bene. Vedete, anche il castigo, no? È come una pena medicinale. Il castigo di Dio non è una cosa cattiva. Perché il Signore castiga quelli che ama e quelli che considera come figli, capitolo primo di Giacomo, no? Se ti castiga il Signore, perché ti ama? Perché quale padre non rimprovera il figlio? Quello che non lo ama, quello che non gliene importa niente del figlio. Se il padre vede che il figlio fa una cosa che non va e non gli dice niente perché non gli va, perché è pigro, perché è timido, perché non gli interessa del figlio, ecco. Non è un buon padre, anzi non è neanche un padre. Invece il padre che rimprovera il figlio e fargli capire il suo errore, ecco, questo è un buon padre. E così, ecco, il figlio sarà sull'avviso, avrà il momento di grazia, al momento opportuno, se no non capirà mai. E così quindi, vedete, anche quello che è stato per me un male, ecco, sembra un male, ma in realtà è un bene. Anche pensare in modo sbagliato al futuro è dannoso e simili pensieri possono essere una tentazione. Solo il momento presente è nostro, ma quando la mente vaga non lo si può vivere bene. Ecco, quindi essere concentrati sul presente, essere concentrati su quello che dobbiamo fare, essere concentrati sulla vita che sta scorrendo, ma noi fermiamo questa vita in quel momento che ci è possibile. Ciò è possibile solo facendo la volontà di Dio. Per questo siamo venuti in convento, per vivere il momento presente nel modo migliore, cioè come lo vivrebbe l'Immacolata. Doniamoci a lei per usarlo meglio, perché ella pensi e agisca per noi. Ecco, ha trovato la soluzione. San Massimiliano, siccome per noi è troppo difficile pensare il presente, viverlo bene, viverlo nell'amore di Dio, affidiamo tutto all'Immacolata. Lei lo sa, lei vive già nel presente eterno. Lei vive già nella perfezione eterna, quindi se noi la chiamiamo, essendo madre nostra, lei ci dice che cosa dobbiamo fare. Lei ci dice, ecco, e ci mette nella situazione di fare. Ecco, doniamoci a lei per usarlo meglio, perché lei possa essere nostra padrona. Ecco, il tempo non ci scorra via senza cose buone, senza pensieri buoni, senza elevare il capo verso Dio. Il momento presente non dipende da quello che facciamo, ma soltanto da come lo facciamo, se per amore di Dio o per amor proprio. Quindi attenzione a fare le cose per amore di Dio e non per amor proprio, per, ecco, deferenza, per rispetto, per stare nella presenza di Dio, nell'adorazione continua, se no cadiamo miseramente, facciamo le cose senza uno scopo vero, senza una vita vera. senza una bellezza vera, cioè quella di Dio. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione, Conosci la Madonna, stiamo leggendo la conferenza 215 di San Massimiliano, si parla di santificare il momento presente, adesso dobbiamo santificarci, un obbligo morale, perché ogni istante sarà scritto nei cieli, ecco, anche ogni perdita di tempo, anche ogni ritiro della grazia di Dio, ecco, di questo dobbiamo rendere conto. Quindi dobbiamo santificarci, dice San Massimiliano, in ogni momento, perché non sappiamo se ci verrà dato altro tempo. Il tempo è una cosa di Dio, non è una cosa nostra. Possiamo calcolarlo, sì, per comodità, calcoliamo più o meno statisticamente qual è la durata di una certa cosa che dobbiamo fare, qual è, ecco, il tempo che dobbiamo impiegare per fare qualcosa. Sì, ma a livello pratico è così, ma a livello proprio metafisico, di senso della realtà, di senso della storia, di senso di noi stessi, della nostra vita, del nostro essere, il tempo non ci appartiene, non è nostro, è di Dio, no? È un regalo che ci fa Dio. E lui aspetta pazientemente come la mamma, no? Che guarda il bambino crescere e aspetta, sa aspettare, no? Sin da quando è nel grembo, ecco, suo, nel grembo della mamma, il bambino ha una vita sempre diversa, sempre nuova, la mamma aspetta questo momento della nascita, e poi aspetta sempre tutta la crescita, lo accompagna, ecco, i primi vagiti, e poi le prime paroline, e poi i primi passi, e poi le prime cosine scritte sul quadernino, le prime elementari, i primi biglietti, le prime lettere, poi le cose più grandi, le relazioni, i temi, insomma, non so, il titolo di studio, la laurea, l'università, il matrimonio, ecco, sono tutte cose che la mamma sorveglia, no? E vive intensamente guardando il proprio figlio. Pensiamo a Dio come ci guarda, no? È Lui che ci concede veramente tutto, più di una madre, più del tempo che una madre concede al figlio, ed è tantissimo il tempo di una madre concede, che una madre concede a un figlio. Mi ricordo l'interrogatorio della mamma di un ragazzo che era figlio di un mafioso, no? Durante il maxi processo, ecco, del 92, in Sicilia, a Palermo. E fu interrogata questa povera donna, gli era stato ucciso il figlio che però non era mafioso, insomma, no, il padre sì, ma il figlio no, diceva, nessuno può sapere quanto una madre dona al figlio, no, nessuno può sapere, ecco, me l'hanno tolto, purtroppo, me l'hanno ucciso per motivi che, ecco, non sono legati alla mafia, solo per vendetta, ecco. Cioè lui non era colpevole di niente, non aveva mai ucciso nessuno, solo perché era figlio di un certo mafioso, no? poi una donna che appunto si professò cattolica e diceva: io perdono tutti, ogni uomo è mio fratello, disse così proprio in pubblico processo, dato che i giudici rimasero anche un po' sconvolti, come dice, hanno ucciso il figlio. Lei dice: ogni uomo è mio fratello, sì, la fede, sì, però ovviamente poi il processo andò avanti, insomma, no? Il dato di fede non è calcolabile nei processi penali, no? Però questa donna fece una bellissima testimonianza, oltre a dire il suo dolore, perché nessuno può sapere quanto una madre dà al figlio, no? Però poi alla fine tutti sono fratelli, tutti, ma anche quelli che sono assassini, sono fratelli, perché... perché il Signore aspetta anche la loro conversione. Vedete come dà la madre il tempo al figlio per crescere, e magari la madre tollera anche le imperfezioni, anche le angustie, anche le grandi sofferenze che gli dà il figlio quando non corrisponde un po' al suo amore. E quanto più Dio aspetta un'anima, quanto più Dio concede a un'anima, quanto tempo, quanta ricchezza, quanto bene spirituale, quanto bene intellettuale concede a un'anima, anche se non se lo merita, no? Anche se non è che lo deve avere per forza, eppure glielo dà perché? Ecco, perché Dio vuole che assolutamente quell'anima si salvi e compia azioni meritorie per la sua salvezza. Quindi dobbiamo santificarci, è un dovere. Santa Teresa di Gesù Bambino, aveva capito bene: io voglio diventare una grande santa, voglio diventarci una grande santa, voglio essere una grande santa, ecco, perché solo così, ecco, potrò compiacere Dio e anche vivere nell'eterna felicità, nell'eterno bene, perché senza Dio non c'è felicità, non c'è bene, non c'è niente, c'è una marea di cose che magari di cui siamo anche ubriacati oggi, no? E ci distraggono, magari non ci danno la via giusta, e purtroppo ci portano anche sulla cattiva strada, ci portano al vizio, ci portano alla criminalità, ci portano all'imprudenza, ci portano a soddisfare continuamente cose di cui non abbiamo bisogno, insomma, no? Gli istinti più bassi, no? Il mangiare, il bere, il dormire, il divertirsi, ma non sono queste le cose che dobbiamo perseguire, no? Dobbiamo corrispondere alla volontà dell'Immacolata. Dobbiamo farci santi adesso, perché non siamo sicuri che per noi arriverà la sera. Alla sera della vita sarà giudicato sull'amore. È vero, questo lo diceva San Giovanni della Croce, però la sera della vita quando è? San Giovanni della Croce morì pure molto giovane, quindi lui la sera della vita forse l'ha vista presto. Santa Teresa di Gesù Bambino, 24 anni, altro che sera, insomma, non era per niente un anziano, non era per niente una persona che aveva vissuto molti anni. Eppure aveva questa sapienza, questa forza, questa capacità di giudizio che la elevava al di sopra di tutti. Quanto meglio compiremo i nostri doveri, tanto meglio renderemo gloria a Dio e corrisponderemo alla volontà dell'Immacolata. Quanto più compiremo i nostri doveri, tanto meglio renderemo gloria a Dio e corrisponderemo alla volontà dell'Immacolata. Ecco, quindi, il nostro dovere di religiosi, ecco, di sacerdoti, di fare catechesi, di esprimere, ecco, nel giudizio vero quello che è giusto, quello che non è giusto, di fare, soprattutto dare il buon esempio a chi ha perso il lume della fede, della ragione, essere segni, ecco, immacolati e santi. Quanto meglio compiremo i nostri doveri, tanto meglio renderemo gloria a Dio e corrisponderemo alla volontà dell'Immacolata. Il tempo presente è fatto sempre e solo per lodare Dio, non per svagarci. Com'è importante l'attimo presente, com'è importante ricordare che adesso ci dobbiamo santificare, che adesso la vita, la vita adesso, diceva una canzone antica un po' di qualche anno fa, adesso, ma la vita adesso non per fare quei comodi nostri, la vita adesso perché Dio ci chiama, perché Dio ci vuole, perché Dio vuole la nostra lode, vuole il nostro amore, vuole la nostra compartecipazione alla grazia, la nostra collaborazione. Lui fa tutto, è vero, fa tutto, però qualcosa vuole da noi. Noi siamo in questo scambio, ecco, siamo intersecati nella sua volontà. Lui ci ha creato così, no? Vuole essere in relazione con noi. E chi dice no, nega se stesso, perché viviamo di questa relazione principale, viviamo di Dio, viviamo di colui che ci ha creato, viviamo dei beni di colui che ci ha creato, cominciare dal nostro stesso corpo, dalla nostra stessa anima, e se non l'avessimo non saremmo noi, non esisteremmo, no? In lui ci muoviamo, viviamo e siamo, lo dice con forza San Paolo a un gruppo di intellettuali quali erano quelli che popolavano l'Areopago. In lui ci viviamo, ci muoviamo e siamo. L'essere di cui voi parlate, c'era il senso dell'essere, della sostanza, no? Della sostanza eterna. Ecco, l'essere per essenza, questo è aristotelico, no? C'era Dio, l'idea di Dio, c'era, in Platone anche, no? I grandi filosofi antichi c'erano arrivati, anche solo con la ragione, a pensarlo, però certo non potevano definirlo. Tanto che ne definivano tanti, diversi uno dall'altro, e un'area intitolata al Dio ignoto. Ma chi è questo Dio ignoto? Ve lo spiego io, perché voi non lo potete conoscere, ma io lo conosco. San Paolo aveva questa presunzione, e ne ha dato prova certa che questo è Dio col risuscitarlo dai morti. Questa è la prova, secondo Paolo, indubitabile dell'essenza di Dio che risiede in Gesù Cristo, cioè Gesù risorge da sé. Per virtù propria, Gesù risorge con la potenza divina. Gesù risorge perché è uguale al Padre. Ecco, allora noi dobbiamo credere. Vuole portare quell'uditorio così altisonante, così pieno di persone colte, così pieno di sapienza, così pieno della crema di tutta l'antichità, del pensiero antico, vuole portarlo a Cristo. Non ci riesce. Ma forse ci riesce in parte, perché qualcuno si converte, Damaris, Dionigi, membro dell'Areopago, e pochi altri, dice, però il messaggio risuona, il messaggio è risuonato in quella santa assemblea. Dobbiamo credere in Dio, dobbiamo credere in Cristo, corrispondere a Cristo, perché se no perdiamo tempo. Ecco, sentiva questa forza di sollecitudine San Paolo, invitando tutti a credere. Oggi, vedete, abbiamo troppo rispetto umano, non diciamo più niente di Gesù, non dobbiamo dire che dobbiamo lodarlo, amarlo, più di ogni altra cosa, perché abbiamo paura di offendere le altre religioni, perché abbiamo paura di offendere gli atei, perché abbiamo paura di non essere troppo laici, troppo adeguati ai tempi, troppo scientisti, troppo positivisti, troppo esistenzialisti. Ecco, tutte queste filosofie moderne che poi sono proprio un coacervo di anticultura, perché ci portano lontano da Dio, dall'amore perfetto di Dio, dall'onore che si deve tributare a Dio. Gli uomini dicono che il tempo è denaro. Ecco. I cristiani dicono che ha tanto valore quanto il preziosissimo sangue di Gesù, perché nel tempo si è compiuta la redenzione e nel tempo possiamo crescere soprannaturalmente. Ecco, vedete, si cala nel mondo San Massimiliano, si cala nel pensiero mondano, purtroppo siamo tutti calati, oggi l'economicismo, lo strutturalismo, ecco. Diciamo la corsa, al benessere, alla ricchezza, l'intelligenza artificiale pure ci si dice che ci deve aiutare a essere più ricchi, fare più soldi, ma pure se questo fosse l'unico motivo di vita, avere i soldi e spenderli, investirli e farne anche di più, ma queste non siamo macchine, no? Il tempo non è denaro, cioè non è solo denaro. Ecco, i cristiani dicono che ha valore quanto il preziosissimo sangue di Gesù. Il tempo è il sangue di Gesù che noi riceviamo, che ci purifica, che ci rinnova, che ci dà energia, ci dà forza. Ognuno può lasciarsi condurre dall'Immacolato, ognuno, non c'è nessuno che non possa essere figlio dell'Immacolato. Mi ricordo una statua di Padre Pio lì posta al centro della chiesa di San Giovanni Rotondo, dove lui ha celebrato le ultime messe, no? Nessuno può dire, no, ognuno può dire Padre Pio è mio, ognuno, l'ha detto lui, una frase sua ripete questo che dice l'Immacolata, nessuno può dire che l'Immacolata non ti può aiutare, ecco, ognuno può lasciarsi condurre dall'Immacolata. e utilizzare questi momenti, i momenti dell'Immacolata, della tua vita, soprattutto il Santo Rosario. Sembra strano, no? Ma una preghiera così semplice, come le sette abluzioni di Naaman il Siro, ecco, nel fiume Giordano. Naaman si meravigliò molto che il profeta Eliseo gli avesse detto, per guarire dalla lebbra, bagnati sette volte nel Giordano. È scritto nel libro dei Re. Ma dice che non ci sono tanti fiumi anche a Damasco, in Siria, la mia città, non ci sono anche più belli di questo. Il Giordano sembra una pozzanghera, insomma, non è un gran fiume, non è, insomma, un fiume così grande, ricco di acqua, come altri fiumi, no? Come il Tigre e l'Eufrate. E, beh, proprio qui dovevo venire a bagnarmi, vedete, fa un ragionamento, un calcolo mondano. E i servi gli dicono: ma no, apriti alla fede. Apriti alla fede. Se ti avessi chiesto qualcosa di più difficile, l'avresti fatto. Se ti avessi detto di scalare una montagna o sette montagne, anziché bagnarti sette volte nel Giordano, tu l'avresti fatto, perché ti sembrava una cosa adatta, ecco, forse alla tua malattia, per guarire meglio. Ecco. Invece ti ha chiesto una cosa semplice. Ecco, è così il Santo Rosario, no? Sembra una cosa difficile o facile. Sembra una cosa da nulla, un pezzo di plastica, di latte, che tu scorri le Ave Maria. E invece lì c'è un mistero. C'è il mistero della Madonna che viene e ti prende come figlio e ti dona le sue grazie intellettuali, morali, spirituali, in modo tale che tu puoi condurre una vita veramente degna del Signore. Crescere soprannaturalmente, dice San Massimiliano. Crescere, crescere, crescere. In un'altra conferenza che abbiamo letto proprio da questa radio, cosa diceva San Massimiliano? Del paradiso, dei novissimi, che il paradiso è una continua crescita, cioè non ci si ferma mai. Ecco perché Padre Pio diceva: farò più chiasso in terra da morto che da vivo. Da morto farò chiasso, da vivo sì, l'ho fatto pure, però da morto farò di più, perché la morte ti slancia, almeno la morte del giusto, ti slancia nell'eternità in un'azione che non ha fine, un'azione la cui potenza non conosce confini. Beh, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra meditazione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione sulla conferenza 215 di San Massimiliano Maria Kolbe, ecco, sul momento presente, sul Carpe Diem, che sembra un detto pagano, ma in realtà lui lo trasforma in cristiano. Il momento presente è dell'Immacolata, il momento presente è di Dio, solo di Dio, dobbiamo sempre darlo, no? Perché questo presente è l'eternità per noi, questo presente è l'infinito. È quello che non muore mai, sia nel male che nel bene, eh? Stiamo attenti se facciamo cose cattive, facciamo cose da distrattori, facciamo cose, ecco, da persone non buone, persone che non sanno che cos'è il bene e che cos'è il male. Noi lo sappiamo e dobbiamo fare il bene. Quindi ognuno deve farsi condurre dall'Immacolata e utilizzare tutti i momenti della nostra vita nel modo migliore. Questo è il programma di San Massimiliano. Questa è la risposta che ci offre per la santificazione del momento presente. Quando un'anima comincia a utilizzare bene il momento presente, comincia anche a scoprire nuovi mondi, tesori di pensiero, imperfezioni. Ecco, sia nel bene che nel male, la crescita è fatta anche nella scoperta anche del male che è in se stesso. Nuovi mondi, tesori di pensiero, imperfezioni. Aumenta perfino la sollecitudine nell'esecuzione del proprio lavoro. Sono più forte anche nel fare il mio lavoro, sono più cosciente, sto facendo qualcosa per l'Immacolata. E cosa ancora più importante, comincia a purificarsi cercando di non lasciare la mano dell'Immacolata. Tre cose, no? Imperfezioni, nuove conoscenze, purificazione. Ecco, quindi il lavoro diventa una cosa sublime, perché non fatta solo come esercizio fisico, non fatta solo per il corpo, non fatta solo per se stessi, non fatta neanche solo per la propria famiglia, anche religioso. Beh, vedi, il padre guardiano ti ha portato queste cose, ecco, guadagnato questo, ho fatto questo apostolato, ma ecco, davanti a Dio, sempre Dio, è il tuo perché, è il tuo fine, è il tuo sostegno, è il tuo carburante, è la tua ricompensa, la tua ricompensa. Dio è la mia ricompensa per sempre, dice un salmo, no? Dio è la mia ricompensa, è Lui che mi ricompensa. È Lui che dice al mio cuore, bene, servo buono e fedele, prendi parte alla gioia del tuo Signore. Non dobbiamo aspettare l'ultimo giorno per questa frase di Gesù. Se facciamo qualcosa di buono, se facciamo una cosa veramente ispirata da Dio, una cosa che ci ha chiesto Dio, ecco, sentiamo queste parole dentro di noi. Bene, servo buono e fedele, prendi parte alla gioia del tuo Signore. Ecco, la gioia spande se stessa nel nostro cuore, è la gioia di Dio. Questo è il momento presente, può essere una gioia infinita, anche se facciamo cose piccole. Ecco, Santa Teresa diceva che anche un ago, no? Piantato, ecco, nella cruna, piantato nel tessuto che devi cucire, per amore di Dio, è eterno. Quel momento è infinito, non lo vede nessuno, lo sa solo Dio, ma del resto la crescita di un filo d'erba non è un miracolo, la fotosintesi clorofilliana, perché da elementi chimici, insomma, inerti, poi ecco, la vita si espande. Così meravigliosa, rigogliosa, così sempre nuova, no? Il filo d'erba di oggi non è di quello di un milione di anni fa, è sempre nuovo, è un altro, anche se è simile, no? Più o meno, anche se magari c'è un'evoluzione anche lì, non lo so, però c'è quell'infinito che è nel tempo, in quel tempo presente, in quel momento presente, che non si ripeterà mai più. Il filo d'erba domani non c'è più, c'è oggi, per allietare la mia vista, c'è oggi per contribuire al bene della terra, c'è oggi per dare all'uomo la letizia del colore che rallegra, ecco, la bellezza del mondo, ecco, il paesaggio fatto di vari colori, ecco, fatto di infiniti colori, ecco, in tutte le sfumature più diverse, che noi non riusciamo a riprodurre, a rappresentare. I grandi artisti sono stati rapiti dal grande mondo, messaggio infinito, divino, della natura, della naturalità, della creazione. San Francesco cantava nel cantico di Frate Sole, ecco, la bellezza del creato, era avvolta questa bellezza. Alcuni dicono, beh, un italiano, un latino anche, un italiano, perché il cantico in italiano è un po' stentato, però lui tirava fuori dal cuore quello che era giusto. Non era un letterato, però era un uomo di fede, un uomo che coglieva in ogni attimo presente la presenza di Dio, per cui doveva adorare Dio in quell'attimo presente, doveva mettersi al cospetto di Dio in quell'attimo presente, perché si ritirava nelle grotte del Sacro Speco, nelle grotte delle carceri di Assisi, nelle grotte della Verna. Ecco, e prediligeva un po' le grotte, San Francesco. Ecco. Perché? Perché lì, ecco, staccato da tutto e da tutti, vedeva la natura. Vedeva la natura, questo meraviglioso libro della natura, che è un libro sempre aperto sull'amore puntuale di Dio. Ecco, Dio, l'attimo presente lo vive e ce lo dà da vivere e ce lo manifesta ogni istante, nulla è scontato per quelli che, poveretti, non riflettono mai su se stessi, non riflettono mai sulla creazione, non riflettono mai sulla propria vita, non riflettono mai sulle singole cellule del proprio corpo, che sono un infinito, aggregato a un altro infinito. Ecco. Eppure, ecco, tutto questo ci testimonia costantemente l'amore di Dio, e ancora di più nella scienza, nella conoscenza, nella redenzione, nella purificazione dell'anima, no? Nell'essere una creatura infinita, donata a Dio, ecco, capace di infinito, come la Madonna. La Madonna è stata capace di infinito, addirittura ospitando in sé il creatore del cielo e della terra, il creatore del mondo, il sacramento costante e vivente di Dio. Ma noi ugualmente, quando riceviamo l'Eucaristia, facciamo lo stesso. Riceviamo questo infinito. Nel tempo portiamo l'infinito. Se facciamo la comunione bene, siamo in grazia di Dio, portiamo l'infinito agli altri. Portiamo l'infinito a noi stessi e agli altri. Portiamo il dono di Dio, il dono della bellezza, il dono della pace, il dono dell'amore a tutti coloro che ci circondano. Quindi l'anima comincia a utilizzare bene il momento presente, comincia quindi anche a scoprire nuovi mondi, tesori di pensiero, nuovi mondi, il mondo dello spirito per esempio, il mondo in cui Gesù parla nel tuo cuore, il mondo in cui Gesù asseconda il tuo cuore, perché ascolta le tue preghiere e realizza le tue preghiere, se sono preghiere fatte bene per un buon fine, no? La conversione dei peccatori, per esempio, i bambini di Fatima quando sentivano una donna bestemmiare, no, per la strada, mentre tornavano dal giustrello, tornavano dalla covederia, e cominciarono a pregare così intensamente perché quella donna non bestemmiasse più, pregavano, pregavano, non potevano sopportare che quella donna bestemmiasse, che potesse andare all'inferno, no, per la sua bestemmia. Allora pregavano, pregavano, e alla fine, ecco, videro i frutti di questa preghiera, di questa penitenza, di questa costante richiesta a Dio, di questa offerta a Dio del momento presente. Ecco, anche loro vissero il momento presente, proprio a cospetto di Dio, come se fossero nell'eternità. Anche già, diciamo, Giacinta, quando vedeva l'inferno, no? E ci pensava, allora gridava. Ma tu non ci andrai, ma non era per se stessa che gridava, gridava per le anime che ci andavano. Vedo le anime che vanno all'inferno e non voglio che ci vada. Gridava. Ma che cos'era quel grido? Era un grido di spavento? No. Era un grido di orrore? No. Un grido di disapprovazione? No. Un grido che invoca vendetta al cospetto di Dio per l'ingiustizia? No. Era la sua preghiera. Era la sua preghiera. Cioè, questa bambina, nella sua santità, nella sua purezza, veramente quasi simile alla Madonna per la sua altezza spirituale, perché fosse una bambina minuta, ecco, però c'aveva, cioè, un cuore grandissimo, proprio come quello di Maria. Non voleva che le anime andassero all'inferno, che il momento presente fosse impiegato per offendere Dio. Se un'anima va all'inferno, beh, certo, dice uno, se peccato, insomma, ha perso questa occasione. Ma ciò che è più deve rattristare non è tanto che quell'anima vada all'inferno, è che Dio non è stato glorificato in lei. Oddio, insomma, il Signore sa trarre appunto righe dritte da righe storte. Magari per la condanna di un peccatore tanti si salvano, no? San Francesco Borgia si convertì così, vedendo un morto che si alzava in piedi in chiesa. Durante il funerale, allora si facevano i funerali con il coperchio della bara scoperto, e disse: non mi fate il funerale, non pregate per me, perché io sono dannato, quindi queste preghiere non mi servono. Beh, e ritornò morto, seduto, sdraiato dentro la bara. No? Questo per 3 volte si è tentato, alla fine si dovette sospendere il funerale. Allora, ecco, lui capì che quella era una chiamata di Dio, e bisognava viverla bene. Ecco, la vita divina, la vita eterna, la vita che comincia qui, la vita eterna comincia qui, su questa terra. Se noi viviamo in maniera elevata, in maniera in preghiera costante, questo mondo, questa terra, noi eleviamo a dignità divina la nostra esistenza terrena. Eleviamo a dignità divina, viviamo nell'eternità già in questo mondo. C'è quel famoso film Il cielo sulla palude, no? Che ripresenta la vita abbastanza bella, insomma, in bianco e nero, un vecchio film degli anni 50, ecco. La vita di Santa Maria Goretti, Il cielo sulla palude, quella palude in quegli attimi, soprattutto quelli cruciali del martirio, martirio glorioso, anche se dolorosissimo, di Santa Maria Goretti, sono il cielo sulla palude. Questa bambina di 11-12 anni vive l'eternità nel tempo, perché è come Cristo, è crocifissa, è spinta alla morte per il suo solo desiderio di servire Dio, quindi è veramente crocifissa, no? Sta vivendo l'eternità della croce del suo corpo, e sta predisponendo la sua anima a entrare nella gloria, come Cristo entrò nella gloria dopo il martirio cruento sulla croce. Ecco, quindi vive un'eternità perfetta, ma una cosa preparata già da anni, no? Questa bambina già da piccolina aveva sentimenti buoni, aiutava il papà, no? Non si ribellava mai, obbediva la mamma. Ecco, tollerò pure il secondo matrimonio della mamma. Ecco, infatti fu il suo fratellastro a ucciderla, no? Quello che era il primo figlio, ecco, del vedovo che aveva sposato la madre, ecco, che era il proprietario della tenuta dove, ecco, erano ospitati i membri della famiglia Goretti, ecco, la mamma, la figlia e gli altri figli, che il padre aveva lasciato orfani con una morte prematura. Ecco, e quindi questa bambina aveva con umiltà accettato la sua condizione di povertà, anche di sofferenza. Era nelle ferriere, lì di Tolfa, dove c'era l'acquitrino, non si poteva accedere alla parrocchia, se non andando con una barca a remi, attraversando l'acquitrino, insomma, una bimba che lavorava tutto il giorno, poi da sola si doveva avventurare sulla palude con una barca, andare a fare il catechismo. Lo fece, ecco. Fece tutte queste cose, fisse, attimo per attimo, la sua santificazione, fino alla gloria del martirio. Nella maggior parte dei casi avete dei frati che dipendono da voi. Ecco, perciò insegnate loro come lavorare. Vedete, San Massimiliano dice ai frati, guardate, insegnate la prima cosa, ecco, l'Immacolato. Lavorare per l'Immacolato, con l'Immacolato, nell'Immacolato. Vedrete nella pratica quanto ne ricavi l'anima. Se cammineremo lungo questa via, tutti i momenti saranno utilizzati nel miglior modo. Raccomandiamoci all'Immacolata per essere cavalieri migliori nella conquista di noi stessi a lei e nella totale sottomissione alla sua volontà, per compiere i nostri doveri e tutto il resto nel miglior modo possibile. Riflettiamo come l'abbiamo fatto finora, sembra la domanda di San Francesco prima di morire, in effetti anche San Massimiliano vicino alla morte, no? Fratelli, cominciamo ora, perché finora abbiamo fatto nulla, o quasi nulla. E come abbiamo fatto finora la volontà di Dio? Cerchiamo sempre di migliorarci. Se abbiamo fatto poco, facciamo di più. Se abbiamo fatto male, facciamo meglio. Se abbiamo fatto bene, facciamo ancora più bene. Ecco, San Massimiliano ha una risposta per tutti, non dice mai a uno, beh, basta, riposati. No, se hai sbagliato, fai meglio. Se hai fatto poco bene, fai ancora meglio. Se hai fatto bene, fai benissimo. E se hai fatto benissimo, ancora di più. Non c'è fine al bene, no? Cerchiamo di cattivarci i frati più con l'amore che con il comando, perché questa è la via che ci ha indicato il serafico padre San Francesco. Su San Francesco chiudiamo questa meditazione sull'attimo presente, che questo San Massimiliano ci insegna a vivere con l'Immacolata. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio.